Invitiamo a partire proprio dalla lettura che abbiamo ascoltato dal libro della Genesi. Forse qualcuno pensa di essere più sveglio, più intelligente degli altri, sentendo quella lettura ha pensato: ma guarda un po', la Chiesa nel 2022 ci viene a proporre ancora le favole. Sembra una favola, ma non è una favola. È un linguaggio particolare. Pensate, quel brano lì è stato scritto circa 3000 anni fa ed è ovvio che sia scritto con un linguaggio diverso, fatto di segni, di simboli. Ma attenzione, perché proprio attraverso quei segni, quei simboli, si dicono cose importantissime. L'autore sacro, attinto ai miti di allora, i miti di allora che cercavano in qualche modo di spiegare come mai nel mondo esiste il male, come mai il fratello uccide il fratello. E allora l'autore sacro, ispirato dal buon Dio, scrive questo racconto per rispondere a queste domande. Beh, io dico, se vuoi capire il mondo di oggi, con tutte le sue problematiche, il male, i peccati, le guerre, devi confrontarti con questo racconto, devi prenderlo sul serio. Io sintetizzo proprio gli insegnamenti. Il primo insegnamento: Dio è il Signore. Il Signore, il padrone assoluto, l'unico, non c'è nessun altro, e vuole soltanto il nostro bene. Obbedire a Lui significa realizzare al meglio la vita. Questo è il punto di partenza. E però nella storia c'è un protagonista assolutamente negativo, il serpente. Il serpente è un'immagine, scelta bene. Provate a pensare come si muove, insinua, no? Si muove in quel modo lì, suscita subito la reazione. Ma il serpente non è un dio del male, esiste un dio solo, che è l'unico dio. Allora il serpente fa riferimento a una creatura creata come buona dal buon Dio, perché Dio non può se non creare creature buone, ma una creatura che si è ormai contrapposta a Dio per sempre, potente ma non onnipotente, ma una creatura. E questa creatura, che è diventata ormai male, fa di tutto per attrarre verso il male l'uomo e la donna. L'uomo e la donna che vengono presentati come il vertice del creato, nessuno è più importante di loro. A loro Dio dona tutto. Bellissima l'immagine del giardino nel quale ci sono tutti gli alberi. E l'uomo e la donna possono mangiare i frutti di tutti gli alberi, anche dell'albero della vita. Che cosa vuol dire? È un modo di dire, evidentemente. Vuol dire che l'uomo e la donna, creati da Dio, sono creati per vivere. Non c'è la sofferenza, non c'è la morte. Questo è il progetto di Dio. E però c'è un albero il cui frutto uomo e donna non devono mangiare. Ed è l'albero della conoscenza del bene e del male. O attenzione, che è un'immagine, un simbolo, per dire che cosa? Bene e male indica la totalità. Chi può conoscere tutto? Solo Dio. Solo Dio, l'immagine, può mangiare il frutto di quell'albero lì, perché è Dio. L'uomo e la donna devono riconoscere di essere creature, questo vuol dire. Sono chiamati a fidarsi di Dio, a riconoscere che solo Lui è Dio. Loro sono creature. E invece cedono alle lusinghe del serpente. Il serpente furbissimo che dice: ma non è vero che se mangiate quel frutto lì allora morirete. No, anzi, voi conoscerete bene e male, sarete come Dio. C'è un bel richiamo anche alla libertà. Libertà non significa fare quello che piace o poter fare il contrario di quello che vi viene proposto o fare qualsiasi cosa. Io prendo la moto, sono libero, vado e decido di andare contro il muro. Ma sei stupido? Allora che cos'è la libertà? È fare consapevolmente il bene, è fare quello che Dio vuole, perché quello che Dio vuole è il bene. Sta di fatto che l'uomo e la donna seguono il serpente, e allora le conseguenze della ribellione dell'uomo e della donna sono pesanti. E qui vengono rappresentate in due modi: il dolore del parto per la donna, la fatica, il sudore per guadagnarsi il pane per l'uomo. Cioè l'ordine stabilito da Dio è stato rovinato. Prima era tutto a posto. L'uomo, la donna vivevano in totale libertà, non c'era fatica, sofferenza, non c'era morte. L'ordine stabilito da Dio adesso è rovinato e per questo entrano nel mondo fatica, dolore e morte. Ma non è tutto finito qui, non è tutto perduto. Perché? Perché Dio non abbandona l'uomo e la donna. Anzi, dolore e fatica, che non sono stati voluti da Dio, ma sono entrati nel mondo proprio in conseguenza della ribellione, diventano la strada del riscatto. La strada che percorrerà Gesù per salvare l'uomo, la croce, è la stessa che l'uomo deve percorrere. E la salvezza finale comunque è sicura, perché, abbiamo sentito, la stirpe della donna schiaccerà la testa del serpente. La donna è Maria, la stirpe della donna è Gesù, lui vince comunque. Ecco, io invito a riflettere proprio su questi insegnamenti. Ancora una volta vi dico, portatelo via il foglietto, trovate uno spazio di tempo in cui fermarvi e rileggere una frase, una o un'altra cosa, per pregare e ringraziare il buon Dio. E pensate, nella messa che stiamo celebrando, noi celebriamo il mistero del nostro riscatto, la morte del Signore che ci ha salvato. Gesù, che è morto e risorto per noi, ci chiama a partecipare alla eredità della vita eterna. Certo, il male nel mondo c'è diffuso, ma, abbiamo sentito nel Vangelo, Maria ha dato alla luce Gesù, Gesù che salva il suo popolo dai suoi peccati. Gesù vuol dire salvatore. E se, come abbiamo sentito nell'Epistola, la disobbedienza di Adamo ci ha trascinati tutti ad essere peccatori, l'obbedienza di Cristo ci ha resi comunque giusti, ci ha salvati. Ecco, chiediamo allora al buon Dio la forza per affrontare il male, le fatiche, rinnoviamo la fede, decidiamo di stare sempre con il Signore. Questo ci dice la parola di Dio. Ma siccome questa è una giornata un po' particolare, aggiungo un'altra riflessione. Vi dico i due criteri che hanno sempre ispirato il mio dire e il mio fare. Uno l'ho preso da Giovanni Paolo II, che ha scritto e ha detto più volte: la fede deve diventare cultura. Quindi non è una cosa astratta che resta lì, ma che entra nella vita, che esprime un giudizio che viene dal Vangelo su quello che accade. E aggiungeva: una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta. Traducendo un po' brutalmente, vuol dire: non può esserci totale divisione tra fede, andare in chiesa e la vita quotidiana, le scelte che si compiono in famiglia, al lavoro, nel sociale. C'è un legame, anzi, il Vangelo giudica il mondo, non il contrario. Il Vangelo giudica il mondo. La parola di Dio non ci rende, come dire, persone appagate che si sentono a posto, ma in qualche modo deve inquietarci di fronte alle tante cose storte che vengono ormai presentate come bene e progresso. Questo è il primo criterio che ha condotto un po' sempre il mio dire e il mio fare. La fede deve diventare cultura, entra nella vita quotidiana. E il secondo criterio, Benedetto XVI, che ha scritto: il compito del prete, ma anche di ogni discepolo del Signore, dico io, è di gettare il seme con fede, al resto pensa il Signore. Allora, non si può rimanere con le mani in mano, bisogna gettare il seme, sapendo che poi non dipende più da noi, ci pensa il buon Dio, ma bisogna gettare il seme. E per gettare il seme con fede bisogna pregare, pregare bene, pregare insieme, nella messa, pregare personalmente. Senza preghiera non si va da nessuna parte. Allora dici parole vuote. Se non vuoi che siano parole vuote, il fondamento deve essere la preghiera. E voglio concludere con un brano della lettera di San Paolo ai Corinzi. Quella comunità cristiana di Corinto era una comunità ricchissima di doni, intelligenti, cercavano, ma proprio perché erano così tanto intelligenti rischiavano anche di dividersi, di schierarsi: io sono con questo, io sono con quello. Paolo scrive e dice, quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma che cos'è mai Apollo? Che cosa è Paolo? Servitori attraverso i quali siete venuti alla fede e ciascuno come il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Beh, allora io dico, che cos'è mai Don Sante, Don Giorgio, Don Tarcisio, Don Massimo? Tutti semplicemente servitori attraverso i quali può crescere la fede di ognuno. Semplicemente collaboratori di Dio, con i loro pregi e i loro difetti. E allora prego perché tutti voi possiate essere pronti a acquisire questa mentalità, questo modo di pensare. E dunque possiate disporvi ad accogliere il nuovo parroco non soltanto con simpatia, ma con la chiara volontà di seguirlo.